Aprite le vostre Bibbie nel Vangelo di Marco, dopo un po' di tempo, va bene, dopo un bel po' di tempo torniamo a questo meraviglioso libro del Nuovo Testamento ed eccoci in Marco capitolo 6. Ed è una storia incredibile quella che leggeremo questa mattina e sono sicuro, sono convinto che anche voi scoprirete che il racconto presenta dei risvolti interessanti che ci porteranno a vedere il Salvatore in modi che a prima vista forse non abbiamo notato nelle nostre letture. E oggi siamo davanti al giorno in cui Gesù è rimasto stupito. Vorrei ripeterlo, oggi siamo davanti a un testo che ci mostra il giorno in cui Gesù è rimasto stupito. Se siete curiosi di sapere il motivo, allora lo capirete subito non appena leggeremo i primi 6 versetti di Marco capitolo 6. Ed eccoci qui. Poi partì di là, ovviamente si riferisce a Gesù, e andò nel suo paese e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga. Molti, udendolo, si stupivano e dicevano: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è stata data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Ma non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e Iose, di Giuda e di Simone? Ma le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù diceva loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Il giorno in cui Gesù si meravigliò. Nel suo libro intitolato Vorrei credere ma, l'autore Michael Green immagina di avere delle conversazioni con diverse persone che sono scettiche riguardo a Gesù e immagina di argomentare con loro per opporsi alla loro idea e il loro scetticismo. Allora tutti gli increduli avanzano, propongono delle scuse o delle obiezioni di ogni tipo per non credere a Gesù. Qualcuno dubita dicendo: è impossibile credere in ciò che la Bibbia dice. Un altro critica affermando: non ci sono abbastanza prove per credere in Gesù. E c'è un altro ancora, un incredulo, che afferma: la scienza ha sconfessato il cristianesimo, perciò non posso credere in Gesù. E dobbiamo ammettere che sono obiezioni che prima o poi anche noi abbiamo ascoltato o addirittura pensato, e a questo si aggiunge un elenco molto più lungo di obiezioni riguardo a Gesù. La stragrande maggioranza delle persone nel mondo è incredula rispetto a Gesù, ci avete mai pensato? Noi cristiani solitamente siamo più inclini a parlare sul credere rispetto all'incredulità. È più facile citare per noi dei passi della Bibbia sul credere rispetto all'incredulità. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, diciamo, giusto? E lo sappiamo, la fede è qualcosa di veramente potente, la fede salva, la fede muove le montagne, diciamo. Però oggi, qui, ora, adesso, io vorrei affermare che anche l'incredulità è molto potente. Condanna, lega, maledice per sempre. È qualcosa di talmente devastante che Marco decide di presentarcela e lo fa in una maniera scioccante. Infatti nei primi 5 capitoli lui si è focalizzato sulla fede e sulla risposta di fede che alcune persone, alcuni individui in particolare, hanno avuto incontrando Gesù. È una prima parte di questo libro in cui le folle stanno aumentando, in cui i discepoli di Gesù lo cercano mentre lui sta pregando e lo incontrano, gli dicono: Gesù, vieni perché tutti ti stanno cercando. La fama, la ridondanza di Gesù sta letteralmente esplodendo, tanto che addirittura abbiamo letto dei passi in cui lui non riesce neanche a muoversi, tanto che è circondato da gente che va da lui. È in questi capitoli che Gesù incoraggia sulla fede i discepoli mentre sono sulla barca con quella domanda: non avete ancora fede? Ed è in questi capitoli che ha incoraggiato Jairo quando ebbe la brutta notizia riguardo alla morte di sua figlia, dicendogli: continua ad avere fede. Ed è in questa sezione che Gesù si è rivolto a quella donna malata dal flusso di sangue con quell'esortazione: figliuola, la tua fede ti ha salvato. Così Marco qui sta evidenziando la centralità della fede, il potere della fede, la realtà che senza fede è impossibile piacere a Dio, e lo sta facendo in modo chiaro, in maniera esplicito: dobbiamo avere fede in Gesù. E lo fa anche in un altro modo implicito, ovvero registrando la reazione delle persone intorno a Gesù. Per 6 volte in 5 capitoli c'è un ritornello che ritorna alla fine del racconto, ovvero che le folle sono rimaste stupite da quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha fatto. Mai abbiamo udito prima un insegnamento così, vi ricordate? Capitolo 2 dice che tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista, riferita a Gesù. Ed è in questo modo che Marco termina questa prima grande sezione del Vangelo, Marco capitolo 5, versetto 42, che è il punto dove noi ci eravamo fermati la volta scorsa. Parla della figlia di Jairo che viene risuscitata e dice: subito la ragazza si alzò e camminava perché aveva 12 anni. E il finale, ancora una volta, e furono presi da grande stupore. Gesù ha stupito la loro fede con la sua grande risposta, con il suo grande amore, con la sua grande potenza, col suo grande intervento. E questa è la fede: fiducia, convinzione, credere che Dio può, credere che Dio è capace, credere che Gesù è Dio. Però adesso Marco passa a mostrarci l'incredulità della gente, l'incredulità delle persone, e lo fa scioccando i suoi lettori e scioccando tutti noi questa mattina. Osservate come finisce la sezione che abbiamo appena letto, versetto 6 del capitolo 6. Gesù è il protagonista e si meravigliava della loro incredulità. La clessidra si è ribaltata. Prima le folle erano scioccate davanti a Gesù, ma adesso è Gesù che è scioccato davanti all'incredulità degli abitanti di Nazaret. Sapete, questa frase che abbiamo letto è molto importante, perché solo 2 volte in tutto il Nuovo Testamento è scritto che Gesù è rimasto scioccato davanti a delle persone. Prima volta, davanti alla fede del centurione: non ho mai visto una fede così in Israele. Seconda volta qui, davanti alla miope incredulità degli abitanti di Nazaret. È scioccato. Per che cosa Gesù oggi è scioccato guardandoti? Per la tua fede o per la tua incredulità? Oggi parleremo dell'incredulità, di quanto sia distruttiva, di quanto sia devastante e sì, anche di quanto sia tristemente stupefacente. E vedremo insieme 3 segni disastrosi dell'incredulità. 3 segni disastrosi dell'incredulità. E interroghiamoci se noi manifestiamo questi segni. Primo segno lo troviamo ai versetti 1 e 2 ed è questo: l'incredulità disprezza le prove riguardo Gesù. Lo ripeto, l'incredulità disprezza le prove riguardo Gesù. E Gesù stesso, al versetto 4, ha usato questo termine, disprezzato. Lui si sente disprezzato davanti all'incredulità delle persone. Però partiamo dall'inizio, versetto 1, dice: poi partì di là ed andò nel suo paese e i suoi discepoli lo seguirono. Cerchiamo di capire quello che sta succedendo. Fino a quel momento il ministero di Gesù si è svolto principalmente in Galilea, a nord, attorno al lago. La sua base e il suo quartier generale era a Capernaum, se vi ricordate. Però adesso c'è scritto che Gesù parte e va a sud-ovest e si dirige a Nazaret, una piccolissima città, quella in cui lui è cresciuto, e sapete, abitata probabilmente da qualche centinaia di persone. Immaginatevi un piccolo borgo del sud Italia dove tutti gli abitanti si conoscono, sanno tutti di tutti, le famiglie, i lavori che fanno, si danno del tu. Poche persone, non era una città importante. Anzi, già la città era molto disprezzata in Israele. C'era un detto che è ripetuto da Natanaele, che lo dice a Filippo, se ricordate, in Giovanni 1. Il detto che girava in Israele su Nazareth era questo: potrà mai venire qualcosa di buono da lì, da Nazareth? Era una città disprezzata. Ma era proprio in questa cittadina che Gesù era cresciuto e aveva vissuto fino a circa 30 anni, cioè fino a quando ha iniziato il suo ministero pubblico. E dall'inizio del suo ministero pubblico, Gesù ha fatto ritorno a Nazareth una prima volta, lo leggiamo in Luca capitolo 4, non è andata tanto bene la prima volta. Se vi ricordate, questo è quello che è successo. Gesù è entrato in sinagoga, ha letto e ha insegnato dal rotolo del profeta Isaia, ha spiegato che quella scrittura si stava riferendo proprio a lui che era venuto, il Messia, e poi ha citato quel proverbio, lo stesso che cita un'altra volta qui: nessun profeta è ben accetto nella sua patria. E poi, per dimostrarlo, ha fatto degli esempi, ha citato Elia ed Eliseo, che non erano ascoltati in Israele e sono stati costretti, mandati da Dio, a svolgere il loro ministero fuori dai confini di Israele, dalla vedova di Sarepta e da Naaman il Siro, vi ricordate? E cosa è successo in quel momento nella sinagoga quando Gesù ha detto questo, ha fatto questi esempi? Che le persone hanno capito che lui si stava riferendo a loro e si sono arrabbiate in una maniera incredibile, erano rossi paonazzi dalla rabbia e lo hanno preso di peso e l'hanno portato fuori, l'hanno trascinato sopra un monte e volevano buttarlo giù e ucciderlo. E poi Luca 4 versetto 30, in quel momento dice queste parole, che mentre lo stavano per buttare giù, dice, passando in mezzo a loro se ne andò. E sembra che lui sia scampato, da come è fatta la frase, in modo miracoloso a questa fine tragica. Non ho una spiegazione. Fino un attimo prima era afferrato da quella gente di peso e poi, passando in mezzo alla gente, se ne andò. Come? È scomparso? Ha detto io sono e tutti sono caduti a terra? Non lo so. Però miracolosamente Gesù esce indenne da quella situazione. E adesso è passato un anno circa da quell'episodio e questa è la seconda volta, e sarà l'ultima volta a causa di quell'incredulità, che Gesù va a Nazareth. Che bello pensare a questo. Ecco la grazia della seconda possibilità. Ecco l'amore di Gesù che torna. Che coraggio, tra l'altro. Ed è tutt'altro che un ritorno accogliente, abbiamo letto, perché proprio quelli che hanno cercato di ucciderlo sono gli stessi che ora lo disprezzano pubblicamente. Non credono in lui. Per di più, anche se sappiamo che più avanti crederanno, abbiamo letto in Marco capitolo 3, abbiamo appreso che persino la sua famiglia, che includeva sua mamma e suoi fratelli, in quel momento non credevano in lui e pensavano che avesse perso totalmente il senno. E Gesù sottolinea questo aspetto, che a differenza del primo momento di Luca, al versetto 4 dice che nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, e poi aggiunge fra i suoi parenti e in casa sua. Questo è ciò che i suoi concittadini e la sua famiglia pensano di lui: è uno squilibrato e lo disprezzano. E al versetto 2 leggiamo che era di sabato e che Gesù è entrato ancora nella stessa sinagoga di un anno prima e ha iniziato a insegnare. Potrei usare molto tempo qui per sottolineare il fatto che Gesù principalmente era un insegnante. Lui è venuto per insegnare le scritture, per predicare la verità, e lo ha fatto come nessun altro prima di lui e nessun altro dopo di lui. Però a quel tempo dobbiamo sapere che nessuno poteva insegnare in una sinagoga a meno che non fosse un rabbino. Se c'era qualcuno che era a conoscenza del fatto che Gesù non fosse un rabbino, sicuramente erano proprio gli abitanti di Nazareth. Eppure le voci dei miracoli, della fama di Gesù erano giunte fino a lì, perciò gli hanno dato il posto che solo un rabbino poteva occupare, insegnare nella sinagoga. E che cosa succede? Succede quello che è successo fin da quando Gesù aveva 12 anni e si trovava al Tempio, ovvero quando insegnava le persone rimanevano senza parole, stupite, meravigliate. Quella parola del versetto 2, leggetela con me, stupivano, in greco ha la stessa radice di essere traumatizzati. È anche tradotta a volte con essere colpiti, perché la radice di questa parola greca può significare anche appiattire, come quando prendi un martello e appiattisci, e appiattisci. Erano colpiti, erano schiacciati, erano atterriti, grandemente stupiti. Quell'insegnamento li ha sconvolti, li ha sopraffatti, li ha schiacciati a motivo di quella profondità, perché Gesù era un insegnante autentico, autorevole, potente. La parola di Dio spiegata da Dio stesso, avrei voluto essere lì. La risposta più naturale sarebbe stata che queste persone avessero creduto in Gesù quale Messia, vero? Ma non è stato così. Davanti a quella prova del suo insegnamento avrebbero dovuto credere in Lui, nessuno come Lui. Erano rimasti persino schiacciati dalla parola, eppure non hanno creduto in Lui, l'hanno disprezzato. E in mezzo alla folla, mentre Gesù insegnava nella sinagoga, si sono alzate tre domande. Sono tre obiezioni, sono tre indizi della loro incredulità, sono tre modi di ragionare che esprimono disprezzo per le prove che Gesù ha portato del suo essere figlio di Dio. Fai attenzione che non si trovino nel tuo cuore queste obiezioni. Prima domanda, da dove gli vengono queste cose? Il greco qui è enfatico. Ma dove è stato questo uomo fino adesso? Ma dove ha preso queste cose? Ma su dai, è impossibile. È impossibile che questa sia farina del suo sacco. Perché noi lo conosciamo molto bene, lui è come uno di noi e non avrebbe mai potuto arrivare da solo a queste cose. Mettono in dubbio la fonte del suo insegnamento e della sua autorità. Seconda domanda, mentre lui sta insegnando, ma che sapienza è questa che gli è data? Per favore, su dai, ma dove ha trovato questo modo saggio di ragionare o di parlare questo uomo? Perché noi sappiamo chi è. Da solo non avrebbe mai potuto arrivare a questi livelli. Dubitano sulla fonte della sua saggezza, lo diranno tra poco. Lui non è un rabbino, lui è un falegname, è un povero falegname. Ma da dove arriva tutta questa saggezza? Non da lui. Terza domanda, che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Disprezzano addirittura il suo potere divino, non sono gli unici ad averlo fatto, nei Vangeli troviamo altri che lo hanno fatto come farisei. Tutti sanno che questo Gesù che si è messo a camminare per le strade ha risorto una bambina dalla morte, ha schiacciato i demoni, ha operato miracoli, ha guarito i malati, ha fatto alzare in piedi i paralitici, ma dubitano della fonte del suo potere divino. In un'altra occasione i farisei gli hanno detto: beh sì, fai opere potenti, ma non perché Dio ti dà questo potere, è Satana che ti dà questo potere. Avete mai sentito dire o pensato: ah, se io vedessi un miracolo da parte di Dio, allora sì, lì crederei. Ma questo testo ti dimostra che non è così, non crederesti neanche lì se non vuoi credere. Non è vero, è una scusa per continuare a non credere, quella di dire se vedessi. Perché a questa gente le testimonianze del potere schiacciante divino di Gesù non ha fatto neppure un graffio. Lui ha predicato come nessuno mai aveva fatto prima. Lui aveva una saggezza che nessun umano aveva mai potuto dimostrare prima. Lui aveva operato miracolosamente come nessuno aveva mai potuto fare prima. E davanti a tutte queste prove, uno in fila all'altro, che cosa succede? Che la gente lo disprezza. Si sono messi seduti ad ascoltare, ma lo stanno tenendo a distanza. E non permettono alle loro menti e ai loro cuori di farsi piegare dal martello schiacciante della parola di Dio che appiattisce e dalle prove della divinità di Gesù. È l'incredulità, gente, è devastante, è preoccupante, è mostruosa. E oggi è ancora così. La stragrande maggioranza delle persone in questo mondo è incredula rispetto a Gesù. Forse qui seduti tra di noi ci sono delle persone incredule nel loro cuore, incredule nei loro ragionamenti. La gente afferma che devi liberarti dai pensieri ignoranti, superstiziosi della fede e affidarti alla ricerca, alla ragione, all'esperienza umana, se vuoi comprendere la vita, se vuoi comprendere la verità. No, stai attento, la tua fede è cieca, ti ostacolerà. Ma è così? Io vorrei dire qualcosa di molto serio in questo momento, molto, molto serio. Se fossi anche tu come quella gente lì a Nazareth, se anche tu come quelle tante persone che vanno nella loro sinagoga, che oggi in Occidente si chiama chiesa, apprezzano un buon sermone e poi vanno dal predicatore, gli tirano una pacca sulla spalla e gli dicono: ehi predicatore, bel sermone, e poi tornano a casa senza credere in Gesù, senza credere in Dio, senza fidarsi a Dio. Puoi essere anche impressionato, colpito, appiattito da ciò che la parola dice, ma la cosa incredibile è che puoi non essere lo stesso un credente. Puoi far parte di quella folla che prega Gesù invocando la sua saggezza, il suo intervento nella tua vita, ma non crederci veramente e continuare a essere escluso dal paradiso. Puoi essere interessato, puoi essere persino meravigliato da quello che ascolti, ma a meno che tu non butti via la tua incredulità e credi in Gesù, allora non sei un cristiano. L'incredulità disprezza le prove su Gesù. L'avevano ascoltato, l'avevano visto, ma l'hanno rifiutato. Primo segno disastroso dell'incredulità, disprezza le prove su Gesù. Versetti 3-4 troviamo il secondo segno. L'incredulità disprezza la persona di Gesù. Non solo le prove, la persona di Gesù. Osservate questo termine, questa parola, versetto 3, scandalizzavano, si scandalizzavano di lui. Significa letteralmente questo, che le persone inciamparono. In altre parole, è stata la loro incredulità sulla persona di Gesù, sull'umanità di Gesù, a farli inciampare riguardo la fede. E questo ci mostra quanto sia mostruosa, quanto sia testarda l'incredulità. Erano scandalizzati da Gesù. E qualcuno ha usato questa espressione mentre studiavo, che mi ha colpito, voglio riportarla, non è mia, ma è bellissima per quanto rende l'effetto. Quella era un'incredibile incredulità. Incredibile incredulità. Versetto 3. Non è costui il falegname, figlio di Maria? Loro stanno commentando tra loro in sinagoga mentre Gesù parla e proseguono mentre Gesù parla. Ma non è questo il fratello di Giacomo, Giuseppe, Giuda, Simone? Non sono le sue sorelle qui tra di noi a Nazareth? E si scandalizzavano. Pensando questo, inciampavano sulla persona di Gesù, sull'umanità di Gesù. Perché? Com'è potuto succedere questo? Queste persone stanno facendo questa domanda retorica, più o meno possiamo dirla così. Aspetta un attimo, ma non si tratta di quel ragazzo, quel falegname che abbiamo conosciuto. Matteo 13:55 dice così: non è costui il figlio del falegname, sua madre non si chiama forse Maria, suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? Sapete cos'è questo? Gesù sta predicando, Gesù sta insegnando, sapete cos'è questo? È disturbare, è importunare, lo stanno importunando, sono talmente increduli riguardo a lui che non è più importante ascoltare quello che lui dice, ma è arrivato il momento di sollevare dei dubbi lì in mezzo rispetto a quello che Gesù sta facendo, rispetto a chi è lui, per farlo smettere. E gente, ma lo sapete chi è questo? Sì, lo sappiamo, forse siamo andati a scuola insieme. Ed ecco l'espressione dispregiativa. Non è questo il falegname? Potremmo dedicare molto tempo al significato del falegname. Sono veramente stati usati fiumi di inchiostro per definire questa parola. Questo significato potrebbe significare muratore o carpentiere, letteralmente trasmette l'idea di qualcuno che lavora con le mani per mettere insieme qualcosa, per costruire qualcosa. Quindi probabilmente Gesù era un muratore carpentiere. In altre parole, un semplice artigiano. Quello che stanno dicendo qui è: non è forse quell'uomo comune come noi, un semplice artigiano, un artigiano ordinario come me e te, Ma chi si pensa di essere? Fermati! Dove sei? Scendi giù! Chi ti credi di essere? E poi c'è quella frase orribile, super dispregiativa, anche se potrebbe scapparci per la distanza culturale con quel tempo, aggiungono subito dopo, come se stanno incarando la dose, ma non è questo figlio di Maria? Espressione, veramente voglio dirlo in modo chiarissimo, molto offensiva, perché era un'usanza comune per gli uomini a quel tempo essere chiamati figli di, citando il nome del padre, non della madre. In altri passi, se leggete Matteo 6, Matteo 13, viene fatto in questo modo corretto, citano figlio di Giuseppe, ma qui a Nazareth no. Probabilmente significa che Giuseppe fosse già morto, sì, ma per come è formulata la domanda, per il contesto in cui siamo, per molti commentatori, e io sono tra questi commentatori, credo la stessa cosa, molti commentatori sono convinti che sia un atto dispregiativo verso l'uomo Gesù, perché le voci che esistevano fino a quel giorno erano denigratorie. Non è forse il figlio di quella donna che era incinta prima di essere sposata, Maria? Evidenziando la credenza comune che fosse figlio illegittimo. Vi ricorderete che quando in Giovanni 8 Gesù si confronta con i farisei parlando dei padri, loro dicono a Gesù: noi sappiamo chi è nostro padre, ma tu? Molto dispregiativo. Nulla di lui indicava in modo abbastanza interessante che lui fosse il profeta mentre stava crescendo. Questa domanda che hanno fatto, infamante, denigratoria, oltraggiosa, beffarda, dimostra che la gente conosceva perfettamente chi fosse Gesù, la sua provenienza, la casa dove abitava, la sua educazione, tutta la sua vita a Nazareth. Niente di lui era stato abbastanza interessante fino a quel momento, mentre cresceva, per pensare di lui che fosse un profeta. E non perdetevi questa dolce verità che ricordiamo questa mattina, perché Gesù crebbe esattamente come Paolo l'Apostolo ha descritto in Filippesi capitolo 2 versetto 5 e i versetti seguenti. Non ha considerato l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, qualcosa di cui sfoggiare. È cresciuto come Dio in carne ed ossa e non ha sfoggiato a sfregio i suoi muscoli divini. Ha fatto il carpentiere fino a una certa età. E il punto di Paolo nel dire questo è insegnare e mostrare la grandezza dell'umiltà di Gesù. Che carattere meraviglioso aveva. E Gesù, mentre insegnava, li ha sentiti, così come ascolta ogni nostra frase incredula quando siamo soli o a casa o quando la pensiamo. E così al versetto 4, ad alta voce, lui interviene e ricorda a tutti i presenti un noto proverbio di quel tempo, seconda volta che lo dice in quella sinagoga a distanza di un anno: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria. E notate qui la doppia negazione, nessun e non. Marco lo mette con doppia negazione per rendere più enfatico, più grave quello che sta dicendo Gesù riguardo a quello che gli sta accadendo lì. Non era il benvenuto nella sua città natale, non era onorato tra i suoi parenti, non era riconosciuto nemmeno nella sua stessa casa, era senza onore nei luoghi in cui lui avrebbe dovuto essere onorato. E il testo dice che furono scandalizzati, inciamparono pensando alla sua persona. Perciò la loro reazione è stata il disprezzo. Non riuscivano a capacitarsi del fatto che un semplice falegname potesse essere il Messia Dio incarnato. Possiamo dirlo con un linguaggio moderno della gente di oggi? Oh, Gesù era un bravo uomo. Forse, non lo so, forse anche un profeta, ma di certo non era chi pretendeva di essere, il figlio di Dio, il salvatore del mondo, perciò non può salvare nessuno, non ho bisogno di lui. Quanto disprezzo e quanto rifiuto c'è in questo modo di pensare? Il figlio di Dio ha dovuto sopportare anche questo per noi. Hai pensieri di disprezzo o di onore per Gesù? L'uomo che è venuto in obbedienza al Padre per vivere una vita perfetta, senza peccato, così da poter essere l'agnello divino che toglieva i peccati dal mondo e morire alla croce per i peccatori come te e come me. Non essere scandalizzato di lui questa mattina, non inciampare, perché Satana vuole farti inciampare sull'umanità di Gesù, ma allontanati subito dalla tua incredulità e semplicemente credi, credi, credi. Gesù è il tuo Dio, credi. Gesù è il tuo Salvatore, credi. Hai bisogno di Lui, credi. Lui è l'unico Salvatore, l'unico mediatore fra Dio e l'uomo, credi. Gesù è il tuo Signore, credi. Questa è la fede. Stiamo guardando l'incredulità e abbiamo visto due segni distruttivi dell'incredulità. Primo segno, l'incredulità disprezza le prove su Gesù. Secondo segno, l'incredulità disprezza la persona di Gesù. Poi versetti 6 e 7 troviamo il terzo ed ultimo segno distruttivo dell'incredulità. E questo, l'incredulità disprezza il potere di Gesù, il potere di Gesù. È stato molto triste per me leggere questi ultimi due versetti. È una realtà molto triste anche oggi. E allo stesso tempo è un segno ed è una conseguenza dell'incredulità. Guardate, il versetto 5 è un altro testo male interpretato soprattutto dagli scettici e dagli increduli, e non vi poté fare alcuna opera potente. Significa che si trattava di una incapacità di Gesù, era inabile a fare opere potenti, come Superman messo vicino alla criptonite non poteva più? No, Marco lo specifica qui immediatamente. Lui comunque ha continuato a operare alcuni miracoli, proprio lì, proprio in quei giorni, proprio in mezzo a loro, proprio tra quella gente, ma non ne ha fatti quanto la sua grazia avrebbe voluto fare, come ha fatto altrove. Significa solo che non era disposto a dare loro la sua benedizione perché erano completamente increduli riguardo lui. Ascoltate bene quello che sto per dire. Godere dei suoi benefici senza comprendere la sua identità e il suo potere è impossibile. Godere dei suoi benefici senza comprendere e accettare la sua identità e il suo potere è impossibile. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Impossibile piacere a Dio. E non vi sembra che questo sia molto simile a quello che accade oggi, anche nella Chiesa? Vogliamo le benedizioni di Dio, di Gesù, i miracoli potenti di Gesù per noi, ma non vogliamo piegare il ginocchio e sottometterci umilmente alla sua autorità. Gesù avrebbe potuto compiere miracoli e per la grazia di cui lui è ripieno neanche fatti alcuni, nonostante tutto quel disprezzo verso di lui, ma perché benedire coloro che lo rifiutano? Perché benedire chi lo schernisce, chi gli rimane indifferente continuamente? Io penso a questo nella mia vita. Quanto è facile desiderare la benedizione di Gesù per me quando ne ho più bisogno e dimenticare l'onore che gli è dovuto quando non mi sento sufficientemente benedetto da Lui. E arriviamo al versetto 6. Questo mi ha veramente colpito, mi ha atterrato, o per dirlo con parole familiari questa mattina, mi ha schiacciato. È una sentenza questo versetto. Si meravigliò della loro incredulità. Si meravigliò della loro incredulità. Mi domando come sia possibile che il Dio onnisciente possa rimanere meravigliato e stupito. Certo, un'espressione per farci capire la gravità di quello che sta succedendo, ma era stupito che proprio chi lo conosceva meglio non credesse in lui. Forse tu ascolti di lui da quando sei piccolo, piccola, e ancora non credi in lui totalmente? Ancora non ti affidi a lui totalmente? Cosa stai aspettando? Era sbalordito che chi ha assistito a quelle parole che ha predicato fosse rimasto dubbioso e incredulo. Era stupefatto che quelle persone esposte alla sua persona, alla fine, invece che inchinarsi davanti a lui, fossero in una posizione di totale disprezzo per lui. E io penso che ancora oggi sia così. È tuttora stupito di chi lo rifiuta, nonostante tutto il suo amore e tutta la sua grazia. Chiunque tu sia questa mattina, ateo, credente nominale, figlio di credenti, giovane, meno giovane, anziano, uomo, donna. Io voglio invitarti questa mattina a dare la tua vita a Gesù. Oggi, credere con tutto te stesso in Lui e nel Suo Vangelo e a seguirlo per il resto della tua vita. Stupiscilo per la tua fede, contro ogni previsione, contro ogni idea che avevi prima di venire qui, piuttosto che per la vittoria della tua incredulità sul tuo cuore. Essere un cristiano significa credere in Gesù, ubbidire a Gesù, pentirsi dei propri peccati. Non sei un cristiano se non hai posto la tua fede in Gesù. Non sei cristiano se dubiti del suo potere. Non sei un cristiano se non accetti la sua autorità e ti opponi al tipo di vita che lui vuole che tu viva. E non va bene neanche dire, ah sì, ci sono cose che ammiro in Gesù. Non va bene, perché questo non è sufficiente, non basta. Questo significa rimanere increduli. L'incredulità è il peccato di tutti i peccati. È il peccato per il quale, dice la Bibbia, non esiste il perdono. L'incredulità taglia il ramo attaccato all'albero su cui tu stai seduto comodamente. L'incredulità rompe il ghiaccio sottile su cui tu ti stai trovando. L'incredulità fa nascere un debito spirituale che non potrai mai ripagare. L'incredulità fa in modo che l'unico cavo dell'ossigeno a cui sei attaccato quando sei intrappolato in fondo al mare e nell'oceano sia legato. In altre parole, l'incredulità ti taglia fuori da tutto. Se sei incredulo, sei perduto. Sei perduto. Un autore cristiano, Ryle, commentatore famoso, ha scritto queste parole. L'incredulità è una delle malattie spirituali più comuni in questi ultimi giorni. Ci incontra a ogni angolo e in ogni compagnia come la peste egizia delle rane. Si fa strada in ogni famiglia e casa e sembra che non ci sia modo di tenerla lontana tra alti e bassi, ricchi e poveri, città e campagna. Nelle università e nelle città manufatturiere e nei castelli e nelle case di campagna troverete continuamente qualche forma di incredulità. Non è più una pestilenza che cammina nelle tenebre, ma è una distruzione che devasta a mezzogiorno. È persino considerata intelligente ed intellettuale, il segno di una mente riflessiva. Fine citazione. Cosa faremo davanti a queste parole e davanti a questo racconto di Marco questa mattina? Io voglio concludere citando un passo del Nuovo Testamento, che è Giovanni capitolo 1, versetti 11 e 12. E prima di citarlo vorrei portarvi a riflettere che questo passo parlerà riguardo a Gesù e nello stesso tempo riguardo a tutti noi oggi. È scritto questo: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. E questo è successo 2000 anni fa, l'abbiamo letto questa mattina, a Nazareth, in Israele. Ma adesso, da questo punto, l'autore attraversa il ponte del tempo e arriva fino a noi, qui oggi, a Rozzano, in questa sala. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Sei incredulo o credente? Come rispondi a questa domanda? Il modo in cui rispondiamo a questa domanda determinerà la nostra eternità. Dobbiamo dare questa mattina una risposta. Preghiamo. Caro Padre, grazie per questo Vangelo che ci mostra Gesù. Signore, devo ammettere, molte volte sono stato incredulo, anche dopo averti conosciuto, prima e dopo, e mi pento di questo davanti a te. Tu sai che nel mio cuore io credo in te, tu sai che ti ho affidato la mia vita per questa esistenza e per quella eterna. Tu sai che ho riconosciuto il mio peccato, tu sai che ho creduto alla croce, tu sai che ho creduto che tu sei il figlio di Dio, il Messia che doveva venire. Sai che ho posto la mia fede in te e ti ringrazio perché ho ricevuto in cambio il perdono dei peccati, la salvezza eterna, la giustificazione, un avvenire con te. E voglio pregarti questa mattina che ogni incredulità venga schiacciata dalla tua parola e il tuo nome Gesù venga esaltato nei cuori di tutti quelli che sono qui. Nel nome di Gesù. Amen.